As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ricominciamo, abbiamo il professor Carlo Cirotto, lui è già ordinario di citologia e istologia all'Università di Perugia. Appunto gli ho chiesto per la parte scientifica un parere, una spiegazione, lo spiegone, come diciamo, lo spiegone sulla parte appunto della vita, come è nata sulla Terra e come potrebbe essere nata negli altri punti. Quindi grazie di essere venuto qui da Perugia. Spiegando questo.
Grazie a te Marco dell'invito e grazie a tutti voi che avrete la pazienza di starmi a sentire. Non arriverò, come potete immaginare bene, a nessuna conclusione circa l'esistenza della vita nel cosmo, altrimenti l'avreste saputo. Però qualche ragionamento su questo problema lo possiamo fare. Intanto, cominciamo un po' con il problema della vita. Cos'è la vita? Guardate che sono state date 135 definizioni diverse e nessuna è completa. Quindi vi prego di mantenervi in testa l'intuizione che, per esempio, le ortensie sono esseri viventi, il micio di casa è un essere vivente, i parameci sono esseri viventi monocellulari. Chi sono i parameci? Basta che andate, io portavo i miei studenti al cimitero. e spegnevo i vasetti dei fiori, quelli lasciati andare per tanto tempo. Beh, quelli sono pieni di parameci, sono questi. E vedete che hanno fatto un bel pasto di alghe. Si vedono le alghe verdi dentro al paramecio. E questi anche dobbiamo ricordarli, perché sono cellule, quindi organismi monocellulari, sono quelli che ci fanno starnutire tanto nel mese di febbraio. Sono i pollini del cipresso. Sono esseri viventi anche loro. E sono esseri viventi anche questi, che sono i batteri del nostro intestino. Quanti sono i batteri in giro nella nostra terra? Sono tanti, tantissimi. Pensate, è stata fatta una stima che se prendete la terra, quella da giardino, la terra da giardino, quella nera, sostanziosa, ne prendete un cucchiaio di questa terra da giardino e contate i batteri che sono presenti, ma anche le alghe, i monocellulari, non finite mai di contarli, perché ce ne stanno 10.000 miliardi e appartengono a 10 milioni di specie diverse. Si calcola, grosso modo, che sulla Terra ci siano 100.000 miliardi di tonnellate di batteri. Cominciamo con i numeretti, vedete che ne incontreremo molti di questi numeretti. E mi piace iniziare con questa frase di Plinio: la natura è grande nelle grandi cose, ma è grandissima nelle piccole. In effetti è proprio così. Se andiamo nelle piccole cose, come sono i batteri o le singole cellule, ci accorgiamo che al loro interno c'è un ordine straordinario. Un ordine che non è un ordine statico. Questo lo dobbiamo ricordare sempre. Ma è un ordine dinamico, cioè dobbiamo immaginarci le nostre cellule come sale da ballo, in cui si cambia continuamente di posizione. Le strutture vengono continuamente fabbricate, ma continuamente anche demolite. E l'ordine deriva proprio da questo, continua fabbricazione e continua demolizione. Quindi è qualcosa che si muove, ma non si muove a casaccio, si muove in maniera organizzata, si muove in maniera ordinata. E questo muoversi fa parte di un complesso di movimenti. Questo è uno schema di una cellula. Al centro vedete il direttore d'orchestra, o quello che si pensa sia, che è il nucleo, che contiene il DNA. Dopo lo vedremo con più attenzione. E poi qui intorno, nel citoplasma, c'è una popolazione abbondantissima di strutture più piccole che pensano alla trasformazione dell'energia, come queste che indico, i mitocondri. Ci sono poi quelle nelle piante che captano la luce solare e la trasformano in energia chimica, sono i cloroplasti. E poi c'è tutto il metabolismo cellulare, con tutta un'organizzazione veramente complicata. Dal punto di vista chimico, come la possiamo definire una cellula? che è il nucleo della vita, è una soluzione acquosa. Soluzione acquosa di tante molecole piccole, di ioni per esempio, ma anche di molecole molto più grandi, che sono i polimeri. E ve ne faccio vedere uno, tanto per fare un esempio. Questo è un modellino di emoglobina umana, cioè quella che dà il color rosso ai nostri globuli rossi e che ci permette di respirare, no? Perché capta l'ossigeno e lo cede al tempo debito. Qual è la caratteristica fondamentale di queste molecole gigantesche? È che sono fatte da tante subunità. Questa dell'emoglobina è una proteina. Le nostre cellule sono piene di proteine. Le proteine sono dei polimeri che derivano dalla messa insieme, dal legame di 20 tipi di amminoacidi diversi. È di fondamentale importanza, e questo ve lo ripeterò fino alla noia questa sera, è di fondamentale importanza per il funzionamento delle molecole proteiche, che sia il numero, che l'ordine degli amminoacidi sia quello giusto. Questo ovviamente è legato alla funzionalità di tutta la molecola. E la funzionalità può variare. Quindi alcuni amminoacidi possono variare effettivamente. In altri casi no. Pensate, per esempio, che una delle proteine che sono dedicate a tenere ferme le matasse del DNA, che è un istone, si chiama istone H1, beh, il nostro istone H1 e quello delle piante delle rose differisce per un amminoacido. Questo vuol dire che la funzionalità è talmente stringente, talmente perfetta, talmente specifica che più di un amminoacido ballerino non è possibile immaginare. E poi, guardate, questa è un'altra molecola proteica. Qui è stata colorata, ovviamente, per indicare le diverse zone che funzionano in diversa maniera. Quella che avete visto è una proteina favolosa che serve per camminare. All'interno di una cellula è necessario trasportare le sostanze nuove appena fabbricate dal punto di fabbrica fino al punto dell'utilizzo. E allora che fa la cellula? Ha costruito, ci sono delle autostrade che sono i microtubuli. Su questi microtubuli camminano, nel verso, questi due sono i piedi. Quassù c'è l'attacco per le grosse vescicole piene di sostanze appena fatte. E camminando, si chiamano chinesine queste molecole, camminando mette veramente un piede davanti all'altro e si trascina dietro la vescicola piena di sostanze appena fatte. Questo è un RNA. L'RNA non è fatto da amminoacidi, ma è fatto da altre strutture piccole che sono i nucleotidi, proprio come succede al DNA. Questa credo che sia un'immagine che voi conosciate bene, è una ricostruzione di un pezzetto di DNA. Ma guardate questa foto al microscopio elettronico. Questa è stata fatta su un cromosoma umano e vedete lo scheletro del cromosoma si vede bene qui sotto, con un sistema di tensioattivi è stata allentata tutta quanta la matassa del DNA e quello che vedete qui sopra è un unico filo di DNA. E quanto è lungo? In ognuna delle nostre cellule aploidi, quindi non quelle aploidi, cioè gli spermatozoi e le cellule uovo, per intenderci, la lunghezza è di 1,80 m di DNA per ogni cellula. Qui cominciamo a affrontare il problema dal punto di vista proprio biologico, cioè evolutivo. Incominciamo a chiederci, ma che vuol dire evoluzione? Vuol dire storia, vuol dire cambiamenti durante la storia, che avvengono secondo certi criteri, secondo certe leggi. E la storia che consideriamo stasera è questa. Quello che vedete a sinistra sono gli anni che sono passati dal Big Bang, sono passati 13, prima è stato citato, 13,7 miliardi di anni. E poi giù, 2 milioni di anni fa il nostro genere, il genere Homo. Per cercare di capirli questi numeri giganteschi, quando si parla di miliardi non riusciamo mai ad immaginarli. Allora possiamo far finta di accorciare tutto il tempo dell'universo in 24 ore. E allora 24 ore fa l'inizio dell'universo, 20 ore fa i primi batteri e poi vengono i vertebrati, poi si muoiono i dinosauri, poi 48 secondi fa i primi strumenti litici e la nascita di Cristo, che è 2000 anni fa, 0,038 secondi fa. Questo per avere un quadro unitario dei tempi trascorsi. Quello che ci fa più problema ai fini del discorso di questa sera è questo, guardate un po'. Qui la formazione della Terra. 24 ore, 20 ore c'erano già i primi batteri. Cioè in termini di tempo, che vuol dire? Immaginate la Terra appena formata. Probabilmente era una massa incandescente. 4 miliardi e mezzo di anni fa. Mezzo miliardo gli viene normalmente concesso per farla raffreddare. In mezzo a delle crisi tremende, cioè le piogge meteoriche, le piogge cometarie, oppure gli urti con gli asteroidi, pensate a quello tragico, tremendo che fa schizzare via la Luna. Ecco, questi sono i periodi. Beh, durante questi periodi, a dire la verità, non possiamo immaginare che qualche batteriuzzo si sia formato. Tra l'altro, una delle prime conseguenze è stata di sicuro l'evaporazione di tutta l'acqua oceanica. Quindi mancava poi la materia prima, l'acqua, per far nascere qualche batterio. E però questi batteri noi li troviamo in maniera indiretta, ma questa è una figura, li troviamo in maniera indiretta nelle rocce in Groenlandia, vecchie di 3 miliardi e 800 milioni di anni. In maniera indiretta perché? Perché queste rocce non hanno potuto conservare dei fossili, e perché ne hanno viste tante, insomma. Però ci sono delle prove chimiche. Voi sapete che le piante, quando fanno la fotosintesi, succhiano l'anidride carbonica dell'aria e la trasformano in molecole tipo zuccheri, poi amidi e via via. Nell'aria l'anidride carbonica contiene una miscela di isotopi del carbonio. Quelli che ci interessano sono il carbonio 12, che è quello normale, più abbondante di tutti, e il carbonio 13. Non sono radioattivi nessuno dei due. Il carbonio 13 costituisce l'1% di tutta la massa carboniosa dell'atmosfera. Se andiamo a misurare gli isotopi carbonio 12 e carbonio 13 in un organismo vivente, beh, il carbonio 13 sembra che gli faccia schifo, cioè non ce n'è poco. Cioè i rapporti tra carbonio 12 e carbonio 13 sono completamente falsati. Quello è un segno tipico dell'essere vivente. E nelle rocce della Groenlandia, ma anche dell'Australia, beh, questo scompenso è chiarissimo. Quindi lì ci deve essere stata la vita che ha fatto questo servizio. Questo invece è un batterio, è un fossile di un batterio vecchio di 3 miliardi e mezzo, siamo 300 milioni di anni dopo lo scompenso dei radioisotopi. Questo è veramente un fossile batterico. Gli è stato dato un nome poetico, Eobacterium isolatum. Eobacterium perché era il batterio delle origini, dell'alba, della vita. E isolatum perché? Anche questa è un'altra cosa molto importante, ma isolatum perché viveva da solo, non era ancora capace di formare riunioni di batteri che verranno fuori dopo altri 300 milioni di anni. Allora, cominciamo a chiederci dove questa cosa è potuta avvenire. E torniamo alla teoria del brodo primordiale. È stata proposta a metà degli anni 20, se non ricordo male, è famosa quella di Oparin, il quale diceva, ma sapete, se abbiamo una miscela gassosa che poteva essere l'atmosfera terrestre riducente, fatta da metano, idrogeno, ammoniaca e acqua, i fulmini potrebbero aver prodotto delle molecole organiche, le quali poi si sono messe insieme a formare i polimeri e quindi la vita. Facile a dirsi, sono passati una trentina d'anni, pensate, prima che si mettesse mano a un esperimento per vedere se questa idea di Oparin fosse stata in qualche modo confermata dai dati di fatto sperimentali. E questo è il famoso esperimento di Miller, il quale nel 1953, se non ricordo, era lo stesso anno della pubblicazione della struttura del DNA. Lui pubblicò su Science questo esperimento, Quella a destra che vedete era la, diciamo, il reattore, il recipiente entro cui faceva reagire queste cose, ammoniaca, anidride carbonica, quelle suggerite da Oppenheimer. E poi simulò i fulmini dell'atmosfera primordiale con le scariche elettriche. Insomma, dopo una settimana di questo trattamento, notò il formarsi nella camera di reazione, il formarsi di quella cosa che fu chiamata catrame di Miller. Cioè, diciamo che per un chimico la formazione del catrame è quanto di più normale possa succedere, soprattutto quando le reazioni chimica organica soprattutto non hanno un prodotto solo, ma tanti prodotti secondari. Si forma una cosa nerastra e appiccicosa, tipo catrame. Però dentro questo catrame c'erano due amminoacidi. C'erano tante altre molecole estranee alla vita, ma due amminoacidi c'erano, e questo fece scalpore. Allo stesso tempo, però, ecco, guardate, questo è l'elenco delle principali sostanze che furono trovate nel catrame di Miller. Quelle indicate con doppia A sono amminoacidi, quelli che si ritrovano negli esseri viventi. E poi dopo si vide che, beh, l'atmosfera primordiale probabilmente non era così semplice, seppur continuava ad essere riducente, e soprattutto mancavano due molecole che, se aggiunte a questa miscela primordiale, favorivano la comparsa a poco di tutti gli amminoacidi, più una traccia di subunità di DNA. E queste due molecole erano queste. Quella in alto è la formammide, cioè l'ammide dell'acido formico. Vedete che è abbastanza semplice. E questo è l'acido cianidrico. In presenza di questi, vi ripeto, queste molecole, si ottenevano tutti e 20 gli amminoacidi e più una base azotata. E si fece un passo avanti ulteriore quando si scoprì che l'universo è pieno zeppo di formaldeide e di acido cianidrico. E che questa formaldeide, era quella stessa che nei laboratori dava origine a tutti gli amminoacidi. Morale della favola, aggiungiamo qualche catalizzatore per vedere se funziona meglio. Non ve la faccio lunga, il catalizzatore migliore sono le particelle della polvere cosmica. Vedete che ci stiamo trasferendo dalla pozza calda sulla Terra al cosmo. La polvere cosmica, questa è una di quelle famose fotografie, no, di nubi di polvere cosmica. La polvere cosmica è fatta da microparticelle di silicati fondamentalmente, non cristallini, quindi tutti bitorzoluti, i quali funzionano alla grande come catalizzatori. Aggiungendo alla miscela di formammide e di acido cianidrico in opportune condizioni di laboratorio e via via, si ottengono anche tutte quante le basi del DNA e dell'RNA. Sembrava che fosse fatta. E però vennero fuori un sacco di altri problemi. Questo è l'esempio del meteorite carbonioso, in cui furono trovati moltissimi sostanze organiche, compresi gli amminoacidi. Le comete lo stesso. Primo problema. È già, le molecole si possono formare nello spazio. Si possono formare nello spazio, poi cadono sulla Terra, ma sono diminutissime. Quindi il primo problema è la concentrazione di queste molecole. La concentrazione delle molecole si è dimostrato che può avvenire in questi che queste strutture qui che si trovano in fondo all'oceano, che si chiamano cabini oceanici, da cui fuoriesce gas, calore e materiali, insomma. Ma anche in quella cosa a noi un po' più familiare, che sono i vulcani di fango. Più familiare perché incontriamo a Pozzuoli, ce n'è una gran quantità, il Bullicame di Viterbo. In questi vulcani di fango che succede? Che l'acqua va scaldata dal fenomeno vulcanico sottostante e risale in superficie. Sulla superficie lascia i suoi soluti, quindi li concentra, e poi ritorna giù e fa sempre lo stesso ciclo. Capite però che il problema di aver il fatto di aver risolto che le molecole semplici organiche che sono alla base della vita, alla base delle grosse molecole vitali, non risolve un granché. L'altro grosso problema era come hanno fatto a mettersi in ordine. Per esempio, gli amminoacidi a formare quelle strutture che vi ho proiettato prima, come hanno fatto? In altre parole, chi gli ha dato l'informazione per mettersi uno appresso all'altro in quell'ordine preciso? Semplice, rispondiamo noi oggi, il DNA, perché l'informazione è scritta lì, già, ma allora non c'era. Quindi altro problema. Problema che può essere risolto in qualche modo ricordandosi della, mi è piaciuta, la soluzione che dette Schrödinger quando parlò della vita, autore del famoso libro, piccolo libretto, Che cos'è la vita? E cosa disse? Disse, e se la vita fosse un ordine che viene dal disordine, cioè per mettere insieme tutte quante le subunità è necessario che sbattano insieme casualmente. Sì, questa sarebbe la soluzione più immediata, però basta fare due conti. Guardate, questa è l'albumina del nostro sangue, modellino. L'albumina umana è fatta, è fatta da 584 amminoacidi, quindi diciamo che è di media grandezza. La probabilità che ogni amminoacido venga scelto ed inserito nell'ordine corretto è di 1 su 20 elevato alle 584. Cioè un caso favorevole su 10 elevato alla 760. Per avere un'idea di che cosa vogliono dire questi numeri, tenete conto che una stima generale di tutte le particelle presenti nell'universo è di 10 all'ottantesima. capite che non si va molto avanti con questa storia. Poi dopo ci fu l'esempio fatto da Hoyle, il quale che è famosissimo, dice che si sia formata la prima cellula batterica ha la stessa probabilità di una tempesta su una discarica aerea che ricostruisce tutto quanto l'aereo completo. Ecco. Hoyle era un fautore della panspermia cosmica. Poi la vedremo. Un'altra soluzione, tentativo di soluzione molto interessante, viene fuori invece da un'osservazione che riguarda, sto per finire, un'osservazione che riguarda un'altra frase di Schrödinger. E se l'ordine venisse da un altro tipo di ordine? Quale potrebbe essere quest'altro tipo di ordine? Quello della meccanica quantistica. È abbastanza recente la dimostrazione che il fenomeno della fotosintesi clorofilliana, che è il fenomeno basilare di tutta la vita e che è anche il più oscuro. Perché? Perché è l'unico fenomeno con una resa. Dunque, fotosintesi vuol dire trasformare energia radiativa solare in energia chimica, no? La resa di questa trasformazione è quasi il 100%. Dal punto di vista termodinamico, uno gli escono gli occhi di fuori. Vi dicevo, non molto tempo fa, c'è stato un approccio che a me è piaciuto tantissimo, che è solo un approccio, che è stato trovato che la velocità con cui l'elettrone energetico passa da un punto della molecola della clorofilla all'altro punto attivo della molecola della clorofilla è una velocità spaventosa, spiegabile solo con la meccanica quantistica. L'effetto Dublin, per intenderci. E viene portato come testimonianza, come prova empirica, la presenza di battimenti quantistici. Non mi chiedete quello che vuol dire battimento, perché io della meccanica quantistica non ne so niente. Però questa viene portata come prova. Ed è una via bella, affascinante, ordine dall'ordine, non dal disordine. Questo è un, guardate, semplicissimamente, poi chiudo. In questa ipotesi, le piante, il melo di Newton, le piante traggono le loro potenzialità a livello della meccanica quantistica. Ecco che arriva qua giù. Qui in mezzo c'è tutta la regione della termodinamica. I nostri manufatti di trasformazione energetica sono tipicamente ordine che viene dal disordine. Altra ipotesi qual è? È che nell'universo siano effettivamente presenti già fatte le cellule, siano cadute, piovute sul nostro pianeta in tempi passati. Belle che fatte. Questa è l'ipotesi della panspermia. Ed è possibile, è pensabile, un progetto nello spazio, appunto, progetto spaziale, per vedere se è vera. Perché stamattina avete sentito parlare a diverse riprese dei satelliti di Giove. Questo è Encelado, coperto di ghiaccio, lo vedete, tutto bello bianco. Oh, queste foto sono state fatte dal Voyager 2 qualche anno fa. E questa è Europa. L'avete già viste queste foto? Ravvicinate, eccolo. Che è stata ovviamente colorata artificialmente, però ci dice chiaramente che Europa soprattutto è uno strato di ghiaccio molto spesso, con delle spaccature che cambiano di posizione, delle fratture, quindi vuol dire che sotto c'è acqua, perché lo spettro è quello dell'acqua, e c'è l'acqua allo stato liquido che si muove. Allora, progetto spaziale quale potrebbe essere? Quello di perforare il cappotto di ghiaccio di Europa, arrivare sotto, analizzare l'acqua liquida che c'è sotto e vedere se la panspermia è vera oppure no. Ho finito. Vi ringrazio molto per la pazienza.
Grazie mille. E domande?
Allora, prima ci ha fatto l'esempio della sieroalbumina.
Sì.
Ma questa molecola è una molecola umana, magari
sì.
È molto complessa rispetto a molecole che si trovano in altri batteri o è significativa?
Le batteri sono diverse ovviamente, sono diverse ma sono altrettanto complicate. Sì, sì.
Altre domande? Sempre all'altra parte.
Grazie, questo è interessantissimo seminario. Nodo sul fatto della meccanica quantistica è molto interessante questa ipotesi, mi fa pensare per analogia, mi sembra che sia fuori tema, il fatto che in realtà abbiamo scoperto le stelle, senza la meccanica quantistica non funzionerebbero, cioè la combustione nucleare all'interno delle stelle dal punto di vista classico non potrebbe avvenire.
Esatto.
Mi sembra che
esatto.
Ci siano diverse analogie che sono davanti a qualcosa che dal punto di vista classico
certo.
Non potrebbe avvenire se non facciamo questo passo. Non c'è, praticamente è molto stimolante come ipotesi.
Sì, ma infatti ci stanno lavorando da quello che mi risulta e ci stanno lavorando diversi gruppi di ricerca.
Grazie, grazie.
No, solo osservazione, non è mia, è classica. La teoria della panspermia non fa altro che spostare il problema un po' più là, non ha capito cosa è successo. Arriva da un'altra parte,
sì, assolutamente sono d'accordo. Si rimanda l'inizio della vita a un posto lontano da noi e probabilmente irraggiungibile, quindi sì. Perfettamente.
Domanda. Quindi ringraziamo di nuovo il professor Cirotto, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.